Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Parte terza. Il 1919. Sezione 2. Tornai a casa così triste e sfiduciata che finii di ammalarmi. Potevo proprio dire: il passero si trova una casa e la tortorella un nido, ma io non trovo nessuna dimora per soffrire in pace il mio tormento. E allora, sfiduciata di tutto e di tutti, dopo aver detto nel mio smarrimento «ogni uomo è menzognero», ho rivolto il mio volo ferito verso Dio. Devo riconoscere che più che un volo era uno starnazzare, un andare a sbalzelloni, ma insomma era già un andare verso Gesù. Se 2 anni avanti m'ero alzata dal fango tenace, se 1 anno avanti m'ero lasciata trascinare davanti all'altare perché da me mi vergognavo andarvi con frequenza, non vi è peggior momento di quello in cui la coscienza si ridesta. Sia il demonio, sia quello che sia, siamo portati ad esagerare la colpa, a giudicarla imperdonabile, ad allontanarci da Dio per vergogna, in luogo di gettarci ai suoi piedi e dire umilmente: «Signore, salvami, perché ho peccato. Signore, mondami, che son lebbroso. Signore, ricordati di me nel tuo regno». Se prima avevo fatto solo così, così poco e così male, ora, sotto il nuovo colpo doloroso, trovavo la forza di muovermi da me, come un cavallo stanco sotto la sferza che lo frusta. Tempio, abbandoni la sua via e l'iniquo i suoi pensieri e ritorni al Signore che ne avrà misericordia, al nostro Dio che largheggia nel perdono. Io andrò in cerca delle pecorelle smarrite, ricondurrò le cacciate, legherò le fratturate, ristorerò le deboli, terrò d'occhio quelle grasse robuste e le pascerò con giustizia. Ma non sembrano scritte per me e per tutte le povere anime ammalate come lo era la mia, queste parole? Io, zoppiconi, zoppiconi, mi trascinai verso il Signore, ed Egli, largheggiando con la sua misericordia, legò le mie membra fratturate, ristorò la mia debolezza, mi prese in grembo per farmi dormire al morbido, al caldo, perché ero tutta una ferita, perché non c'era che lui ad amarmi, perché dovevo guarire per servirlo, per seguirlo, per imitarlo, per amarlo nella grande luce piena, completa, libera, forte, di un amore assoluto e senza più dissipazioni, freddezze, ritorni all'umano. Ormai mamma e chiunque altro potevano mettermi anche sotto i piedi. Avrei sofferto ancora, ciò è naturale, ma ogni sofferenza, invece di allontanarmi da Dio, quasi facendolo colpevole di quel dolore, mi avrebbe sempre più stretta a Dio, perché ormai sapevo che Lui solo mi amava, che lui solo voleva il mio bene, che da lui non mi veniva che del bene e che il male era solo dato dalle creature. Ogni dolore è stato colpo di martello che ha sempre più conficcato i chiodi che mi uniscono alla croce di Cristo. E se è croce, non accetterei per questo nessun letto regale in luogo di essa, perché essa è il letto nuziale dell'anima col Cristo. Così come la sofferenza, come dice Ruysbroeck, è la veste nuziale di Cristo. Come lei avrà notato, molti dei ponti che mi univano alle creature erano stati spezzati e molti dei miei rami che si tendevano in abbracci verso altri alberi erano stati tagliati. Dio lavorava a isolarmi per avermi tutta per lui. Rimaneva solo il ponte, l'amicizia per Mario, molto cara al cuor mio. Il giovane insisteva sempre sui suoi propositi e io sui miei. Ma più io insistevo nel dirgli che io non ero più capace di amare nel senso che ha questa parola per i più, e più lui si ostinava rispondendomi che non gli importava che io lo amassi come marito, ma che gli bastava che io mi lasciassi amare da lui. Poi, piano piano, sarebbe venuto il mio amore. Ricordavo Roberto? Benissimo, anche lui lo ricordava. Al primo bimbo avremmo messo il suo nome. Ero triste. Niente di male. Avrebbe pensato lui a farmi così felice che io sarei divenuta lieta per forza. Ero sofferente, cosa senza importanza. Il suo amore mi avrebbe guarita a furia di tenerezza, perché infine io ero malata perché troppo derelitta. E qui aveva ragione. In ottobre dovetti subire un vero assedio. Io rimanevo sulla negativa per quanto tanto affetto mi cominciasse a scuotere e penetrare. Il colonnello si unì al figlio per farmi capitolare. Un giorno mi disse che Mario aveva bisogno di partire tranquillizzato per sostenere in pace gli ultimi esami ormai prossimi. E che era ora di finirla con i veti assurdi di mia mamma. Non era giusto che io mi sacrificassi a delle ubbie. Mi rimproverò anche, benché con molta dolcezza, dicendo che io esageravo circa l'intransigenza materna. Ne avevo ombra come un cavallo. Io continuai a dire: aspettate, più qua. Avevo paura. Ricordavo la scena del 5 gennaio 1914 e non volevo si ripetesse. Ma Mario non mi dette retta. Con la fretta degli innamorati, una mattina e precisamente il 3 novembre 1919, approfittando di esser solo con mamma, parlò. Una domanda vera e propria. Apriti, o cielo! Il povero Mario non fu sbranato perché era molto più grosso di mamma, ma poco ci mancò. Fu, come prevedevo, invitato a non rimettere più piede in casa nostra. Nel pomeriggio il colonnello mi raggiunse per strada mentre facevo passeggiare il mio cane. Ero molto triste perché avevo dovuto subire rimproveri su rimproveri e perché pensavo che anche questa amicizia era spezzata. Era molto disgustato il colonnello e disse il suo pensiero chiaramente. Mi spiacque vederlo così inquieto, ma così si persuase se io esageravo o meno. Mi disse che ad ogni modo egli mi considerava fidanzata di suo figlio, a meno che io rifiutassi assolutamente. Allora avrebbe dovuto dire che io pure ero una falsa come mia mamma, perché avevo sempre fatto credere a Mario che col tempo avrei finito con l'essere sua, mentre invece volevo farmi beffe di lui come se ne faceva mia mamma, rovinandolo così sul più bello degli studi. Questo non era vero. Io avevo sempre spiegato il mio pensiero a Mario e a suo padre, ma il dispiacere delle volte fa dire delle cose non vere. E il colonnello era molto addolorato. Mi pregò di non insistere nel mio no. Mi disse che un giorno lo avrei ringraziato di tanta insistenza sua, perché con Mario sarei stata felice. Mi disse che la mia amicizia così fedele era il miglior preparamento ad un fedele amore che, se non avrebbe avuto le vertigini dell'amore e passione, avrebbe però di certo avuto il grande dono di una costante durata, sempre uguale per intensità e tenerezza. Gli amori amichevoli sono quelli destinati a durare di più, cara. La consuetudine non li sciupa, la vecchiaia non li spegne. Sono amori che resistono a tutte le prove, a tutti gli eventi, né l'età, né lo sfiorire delle grazie fisiche, e il nascere in sua vece dei difetti morali propri dell'età matura e oltre lo tangono. L'amicizia, quando è vera, non è suscettibile di nessuna menomazione, e quella di Mario era vera, perché non solo durava da anni ed anni, ma si era sempre più affermata e aveva dato le prove più belle di essere una fonte di bene. Se suo figlio era divenuto così bravo, era perché a meta di ogni suo lavoro, studio, sforzo per migliorarsi, aveva messo me. E che altra prova volevo maggiore di questa? Dove avrei mai più trovato uno che sapesse amarmi così per la mia anima che si era legata alla sua dalla prima giovinezza in un legame così puro e costante come quello di una amicizia fedele? Ed io pure, povera Occhetta, che credevo di non amarlo, Mario, lo amavo dell'amore più vero, tanto che il pensiero di perderlo mi angustiava così fortemente. Ero solo una inceppata, accecata dalla paura di mamma, da 100 scrupoli che andavano dall'idea di offendere la memoria del morto Roberto a quella di esser malata troppo per fare un uomo felice. Per Roberto mi mettessi in pace. Ci mancherebbe altro che tutte quelle che perdono il loro innamorato si condannassero a perpetuo sacrificio. Circa la salute, egli, prima di dare tutti i consensi a suo figlio, aveva interrogato il professore che mi curava ed aveva avuto l'assicurazione più ampia che il mio male era più che altro dato da esaurimento nervoso, conseguenza di tutto quello che avevo sofferto e soffrivo. Una volta felice, in casa mia, presso un marito che mi volesse realmente bene, sarei guarita completamente. Fu eloquente il colonnello, lui che parlava sempre così poco. In ultimo mi disse di consigliarmi anche con altre persone di mia fiducia prima di dare un rifiuto assoluto. Lo feci. Fondo, sentivo io pure che l'amicizia di un tempo s'era mutata in un'affezione più profonda. Il sole riesce anche a scaldare i ghiacciai quando è continuo. E Mario, da anni ormai, scaldava il mio cuore intirizzito con tutte le più delicate industrie di un vero amore. Ma prima di cedere, mi rivolsi a 3 persone, un sacerdote gesuita che conosceva molto bene me e Mario, una nostra comune amica, donna di una religiosità profonda, vera, perfetta, al corrente di tutte le idee di mia mamma e delle conseguenze di queste idee a mio danno, e un senatore, giurista emerito, primo presidente alla Suprema Corte di Cassazione, marito, padre, nonno, cittadino esemplare. Una coscienza retta, una mente equilibrata, un cuore aperto all'amore, come di simili non ne incontrai altri. Mi voleva molto bene e spesso preferiva uscire con me anziché con le nipoti, troppo moderne, diceva lui, ossia troppo leggerine. Questo senatore conosceva anche Mario per averlo trovato presso di noi. Ebbene, il sacerdote, la signora anziana e pia, il senatore giurista e buono mi esortarono tutti e 3 ad accettare questo amore senza impaurirmi delle scomuniche materne. E mi portarono tutti e 3 degli argomenti sulla cui giustezza non c'era da eccepire. Stetti ancora incerta qualche giorno, pregando molto e meditando molto sul da farsi, e poi mi decisi. Accettai. Il colonnello mi chiamò figlia e mi promise che avrebbe pensato lui a mettere a posto mamma con le sue idee egoiste. Ho vinto tante battaglie nella mia lunga carriera di soldato che ha partecipato a 3 guerre. Vedrai, che vinco anche questa. Voi vogliatevi sempre più bene. Scrivetevi da fidanzati ormai. La posta verrà qui da me, o presso la signora Paola se preferisci, dato che siete vicine di casa. A primavera Mario è ufficiale, e allora daremo la battaglia campale e vinceremo. Mario era felice. Io avevo un poco di tremarella, ma direi una bugia se dicessi che non ero contenta. Pensavo che presto avrei avuto una casa mia, dove avrei potuto vivere e rifiorire in pace, senza essere sempre oppressa dal dispotismo materno. E poi avrei avuto dei bambini. Oh, i bambini! La leva che mi ha mossa, la più forte di tutte, sono stati i bimbi. L'idea di avere delle creature mie alle quali dare tutto quell'affetto che io non avevo avuto, per farli felici, felici, felici. Settimanalmente ci scrivevamo. Le lettere di Mario erano riboccanti di amore, le mie erano più freddine. L'abitudine di trattarlo da amico sopravviveva in me, ma sentivo che il mio cuore assiderato si andava scaldando di giorno in giorno. Mamma, convinta di aver messo a cuccia quel ragazzo, non aveva perdurato nel suo divieto a ciò egli scrivesse e io rispondessi. Ma questa corrispondenza compassata, ufficiale, l'unica che apparisse, altro non era che un accompagnamento di note basse all'inno di amore squillante che Mario cantava nelle sue lettere, dirò così, ufficiose, private, che ormai alimentavano il mio animo con un balsamo di vita. Pregavo molto che tutto andasse bene fino in fondo, che il buon Dio toccasse il cuore a mia madre. Sì, pregavo molto. Pregavo come pregano quasi tutti i mortali, chiedendo a Dio di fare la nostra volontà, dandoci ciò che chiedevamo. Non chiedevamo in verità cose disoneste, ma talora il buon Dio giudica bene non darci neppure le cose oneste. Felici coloro che in questo caso sanno dire «sia fatta la tua volontà». Felicissimi poi coloro che, prima ancora di chiedere a Dio una cosa, dicono sempre «Signore, fa tu, io non chiedo nulla, solo la tua volontà regni e operi». Non ero ancora arrivata a tanto. Bisognava che mi fossi ancora intrisa nel pianto. In molto pianto, prima di giungere ad annullare in Dio la mia personalità umana, al punto di non chiedere altro che il suo amore e che egli usasse di me come meglio gli pareva. Quando fossi arrivata a tanto, avrei trovato la tranquillità perfetta, perché, come dice Santa Caterina da Siena, Chi si conforma alla volontà di Dio trova la pace. Passò l'inverno così. Io miglioravo un poco perché ora mettevo il mio impegno nel migliorare per fare felice Mario che mi voleva così bene. Al 24 gennaio 1920 Mario venne in licenza. Fece solo poche visite, contegnose oltre misura per non scatenare altre ire materne. Ma trovò il modo, su terreno neutro, veda in casa di quella nostra comune amica, di parlarmi non da amico, ma da promesso sposo. Un solo colloquio e un solo bacio. Onesto e caro colloquio e casto, castissimo bacio. Furono il nostro viatico per le ormai prossime battaglie. Mario tornò ai suoi studi, potrei dire ai suoi esami finali ormai. Io andai inconsapevole incontro a una disgrazia che fu origine di altre disgrazie.